Oggi veniamo e prendiamo. Abbiamo sete e vogliamo prendere l'acqua della vita. Fa scorrere l'acqua della vita. Dacci stamattina di nuovo uno spirito di rivelazione e di sapienza in modo che possiamo conoscere più di te. Vorremmo vedere la tua opera, vogliamo guardare nel tuo cuore. Padre, mostraci ciò che tu desideri dall'eternità, ciò che tu hai preparato, vogliamo camminare nelle tue opere. Dio ci ha preparato qualcosa di meraviglioso e qualcosa di grande. Io penso che sorpassi le nostre cose personali. Dobbiamo guardare in quello che è eterno, quello che conta in questo universo. Il piano eterno di Dio rimane per sempre. Dio ha un piano eterno. Dobbiamo vedere guardare nell'eternità. Abbiamo bisogno di uno sguardo che riesce a concepire, percepire le cose eterne. Altrimenti siamo buttati qua e là dalle cose che ci raggiungono, cose buone, cose brutte. Ma abbiamo bisogno di questa vista che ha Dio. Dio permette su a succedere tante cose. Noi saremmo già intervenuti prima, per esempio a Lazzaro. Noi avremmo fatto così di essere puntuali prima della sua morte, lì dove lui era. Ma il Signore ha tardato. Ciò che è successo con Lazzaro è stato fatto, è accaduto per la gloria di Dio. Giovanni 11. Questa malattia non è per la morte, ma serve alla gloria di Dio. Dio in tante cose rimane calmo, lì dove noi ci agitiamo e dove noi entriamo in panico. Un Uzza che vedeva cadere l'arca dal carro, lui si è sentito di intervenire. Noi non possiamo intervenire nell'opera come vogliamo. Dio ha un piano eterno e in certe situazioni lui rimane calmo perché sa che tutte le cose possono servire per la sua meta. Dio sta raggiungendo la sua meta e la raggiungerà. Leggiamo un versetto del Salmo 33, versetto 11.
C'è scritto:
vediamo, a causa dei miei, la mia visione, 33. Quello che fanno gli uomini non rimane per eterno, però i disegni del suo cuore durano d'età in età. E anche Salmo 19, versetto. No, questo non è. Non capisco, non ho sentito il libro. Diciannove, versetto 21, però mi manca il libro.
Amen. Ist das nicht wunderbar? Das gibt uns doch, wie soll man sagen, eine gewisse Sicherheit.
Questa parola ci dà una certezza, una sicurezza. Se stiamo al lato di Dio e diamo a Lui la gloria,
Ihm den Raum geben.
diamo lui spazio che gli spetta, allora il Signore eseguirà il suo proposito. Nel cuore dell'uomo sono tanti piani, ma si verifica, realizza il piano di Dio. Dio ha un piano. Anche tra i cristiani hanno tanti pensieri. Loro pensano soprattutto all'opera di redenzione del Signore, che Lui è morto, che Lui è venuto, è morto per redimerci, per riportarci a Dio, in modo che abbiamo la vita eterna. Questo è, direi, in parte la verità, fa parte del piano di Dio, però il piano di Dio ha una cornice molto chiara. Sin dall'inizio Dio aveva un piano. Sai, se tu hai un progetto, tu organizzi le cose in modo che alla fine tu raggiungi la meta. E ciò che Dio ha organizzato, e ciò che Dio ha fatto sin dall'inizio, Lui ha creato qualcosa, ha portato in realtà qualcosa. Lui ha creato la terra e come culmine della questa creazione ha creato l'uomo. Questo uomo doveva regnare, esprimere Dio nella sua immagine. Non è meraviglioso? Questo è il piano di Dio. Questo proposito di Dio diventa sempre più specifico. Si legge e si vede che questo proposito ha a che fare con ognuno di noi personalmente. Noi tutti siamo stati messi in questo piano del Signore, come c'è scritto in Efesini 1. Già questo versetto è così imminente. Nel versetto 4, Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Già prima della fondazione del mondo c'era già un piano, c'era già il progetto. Uno che vuole fare qualcosa in questo mondo sa che dobbiamo fare, si deve fare un progetto ben chiaro. E Dio è l'ingegnere migliore. Lui progetta qualcosa e aveva già eletto prima della fondazione del mondo. Chi ha eletto? Ha letto te? Sì, ha letto te. Amen. Veramente te, prima della fondazione del mondo. Questo supera, sorpassa la nostra immaginazione. Per questo ha detto, dobbiamo guardare nell'eternità. Ciò che Dio fa ha sistema, ha senso, perché ce n'è un piano eterno. Lui ci ha eletti. Forse noi stessi non avessimo eletti noi stessi. Non pensavamo mai di far parte del piano eterno. Persino ciò che niente vale agli occhi del mondo, Dio l'ha letto. Abbiamo sentito un pescatore ha ricevuto la rivelazione più chiara dal Dio vivente. Perché? Perché aveva aperto il suo cuore a Lui, a Dio. Aveva un cuore puro e era aperto al Dio. E il Padre glielo ha rivelato. Certamente ci sono situazioni dove Pietro stava nell'errore, però Dio l'ha sempre riportato sulla via della vita eterna. Non è meraviglioso? Siamo eletti prima della fondazione del mondo.
Aha,
se fossimo irreprensibili dinanzi a Lui e fossimo santi, noi siamo molto importanti per Dio. Per questo non dobbiamo sempre guardare a noi, alla nostra condizione, alle nostre debolezze. Non guarda ai problemi, non guardare ai problemi nella tua vita o intorno a te. Dobbiamo imparare a guardare alle cose eterne, dobbiamo guardare oltre alle cose che rimangono, alle cose eterne. Paolo ha una lettera, nella lettera ha una preghiera. Ho sentito del vostro amore per i fratelli, per tutti i santi, ma io non smetto mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere. Perché doveva pregare per una chiesa che aveva così tanto amore per tutti i santi, avevano la fede nel Signore Gesù? Possiamo andare oltre al prossimo passo, no? Paolo dice, non smetto mai di rendere grazie, di ricordarvi nelle mie preghiere, affinché Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza, di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Dobbiamo conoscerlo ancora di più. Per questo ci raduniamo, perché vogliamo conoscerlo di più. Quando prendiamo la parola, dobbiamo essere indirizzati e desiderare di conoscerlo ancora di più. Per questo leggo nella Bibbia. Se ci raduniamo, voi fratelli giovani, vi radunate, o anche qui, nella riunione, nella conferenza, prendi sul serio la parola. Il Signore ci parla, il Signore ti parla. Forse l'hai toccato. E poi? È successo anche a me. Poi, dopo la riunione, tu pensa ad altre cose diventano importanti, ci sono incontri interessanti, informazioni interessanti. Abbiamo sentito la parola, però. Ma la domanda è, quanto rimane in noi? La parola, il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Noi siamo nati di nuovo da un seme incorruttibile e dalla parola vivente di Dio, che rimane. Vuol dire ciò che tu hai nella tua mano è la connessione all'eternità. Questa è la sostanza eterna, è la sostanza del Dio eterno con il suo piano eterno. Noi dovremmo prenderla sul serio, questa parola. Dovremmo lasciarla abitare riccamente in noi. Abbiamo bisogno di occhi illuminati. Signore, deve illuminarci gli occhi. Quante volte l'abbiamo già pregato? Padre, illumina gli occhi del mio cuore. Vorrei conoscerti ancora di più. Tu ti prendi del tempo, prendi la parola e tu aspetti di vedere ancora di più del Signore, tu vuoi conoscerlo di più. Mostrami la tua essenza, mostrami come sei. Oggi viviamo nell'epoca dell'informazione. Tu puoi ricevere in tre diversi modi l'informazione. Sullo smartphone, tu ascolti ciò che viene parlato, tu vedi e ricevi informazioni in diversi canali. Alla fine che cosa hai? Cosa rimane? È importante quando si tratta del Signore, quando si tratta della sua parola, del suo piano, allora non basta solo l'informazione. Tu puoi ricevere il messaggio migliore, tu puoi ricevere il messaggio migliore, però deve essere elaborato in noi. Io devo trattare in modo attivo questa parola. Mi ricordo quando ho conosciuto la Chiesa, dopo la parola che ho sentito, ho preso la parola e l'ha presentato davanti al Signore, perché volevo che questa parola rimanga in me e non sia non voli via. Deve rimanere, deve abitare in te. La parola non deve rimanere soltanto parola di Dio, ma deve diventare la tua vita. L'uomo non vive dal pane soltanto, ma da ogni parola vivente. Ora devi prenderla, mangiare questa parola. Certo, il Signore parla nella riunione, tu prendi note, però dopo devi ancora andare dal Signore e dire: aprimi gli occhi, mostrami ancora di più ciò che hai parlato a me. Signore, io voglio che questa parola rimanga in me. Aprimi gli occhi, Signore, voglio conoscerti in questi aspetti. Signore Gesù, e di questo vive la Chiesa. Grazie, Signore.
Nirgends wird Gottes Plan klarer, als wenn wir zum Wort kommen.
In nessuna parte, in nessun luogo, la parola diventa più chiara di quando noi prendiamo la parola con cuore aperto. A volte ci possiamo sviare. Ci sono tante cose interessanti, i contenuti interessanti. Si può fare una bella costruzione, un bel sistema. Per esempio, il sabato è una legge eterna, deve essere mantenuta. Il sabato deve essere osservato per sempre. Non osservate il sabato, allora non posso più avere comunione con voi. Allora voi rimanete in un peccato eterno. Allora non posso seguirvi. Ci sono tante vie secondarie dove uno può perdersi. Il piano di Dio però è più grande di una certa specifica conoscenza che tu hai scoperto. Quindi abbiamo bisogno di occhi aperti. Perché Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo? Abbiamo letto, i versetti sono presenti. Abbiamo letto che dobbiamo conoscere il Signore, sperimentarlo, dobbiamo conoscere la grandezza della sua forza. Lui è stato risuscitato dai morti, è stato posto sopra ogni cosa, lui è il capo supremo dato alla Chiesa. Lui è il capo della Chiesa, capo del corpo che è la Chiesa. Qui vediamo una meta. Il piano di Dio ha molto a che fare con la Chiesa.
E
in tutto questo primo capitolo, in tutta la lettera, vediamo che Cristo è la pace. Perché tu hai bisogno di fede, di pace? Soprattutto l'abbiamo notato che abbiamo bisogno di fede, di pace quando abbiamo iniziato a costruire la Chiesa. La pace è necessaria per la Chiesa. In Karlsruhe, in un quartiere, c'è un edificio medioevale. Il municipio, lì c'è scritto ins
da steht dann drauf, wo die Ratsleute damals sich versammelt haben, haben sie sich einen Leitspruch gegeben.
Ecco lì c'è scritto.
Unfried und mit bösen Worten.
Con mancanza di pace e con parole maligne non è mai stato costruito qualcosa di buono. Questo è un bel detto. Cristo è diventato la nostra pace, perché si tratta di una cosa pratica. Abbiamo bisogno della pace per costruire qualcosa di buono. Non si tratta soltanto di avere una buona relazione con il Signore. Non basta che sì, stiamo in un'amicizia con gli altri. No, vogliamo essere edificati. Vorrei essere edificato in pace. Se, quando c'è la pace può succedere anche l'edificazione. Questo è il piano eterno di Dio. Anche noi siamo edificati. Capitolo 2, voi entrate a far parte dell'edificio. Non voglio ancora rileggere questi versetti, li abbiamo già sentiti. In Matteo capitolo 16, all'inizio, li abbiamo letti questi versetti. Lì vediamo come il Signore aspettava che un giovane uomo riceva una chiara rivelazione. Lui ha avuto la chiara rivelazione che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Si vede in questa occasione che il Signore aveva aspettato questa espressione della rivelazione. E poi poteva dire, anch'io ti dico, Simone, su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Io edificherò la mia chiesa. Amen. Allora, tu puoi pensare che il Signore vuole edificare su Pietro, su questo uomo Pietro. No, non ha pensato così. Doveva... La rivelazione è importante. Tu devi avere una chiara rivelazione. E il Signore ha anche dato la rivelazione che Lui voleva edificare la sua Chiesa. Qui si vedono due chiare visioni. Tu hai bisogno di vedere il Cristo.
Wir brauchen eine Vision, die uns regiert.
Tu hai bisogno di una visione che ci regna. La prima visione è Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questo cambia tutto nella nostra vita. Se c'è qualcuno che non ha ancora ricevuto il Signore Gesù nel suo cuore, deve farlo immediatamente. È facile invocare il Signore Gesù, venire da Lui e riceverlo nella nostra vita. Lui è presente, Lui è il Signore, Lui è il Figlio del Dio vivente. Se l'abbiamo conosciuto, allora Lui vuole anche che noi capiamo perché Lui è questo Messia. Il Cristo, un incaricato anche nell'Antico Testamento, un re, un sacerdote, tanti, un profeta, tutti sono stati unti, tutti hanno aspettato il Messia, l'unto di Dio, che mandato da Dio per cambiare il tempo, per iniziare un nuovo periodo di tempo. Tu sei il Cristo. Perché Lui è il Cristo, l'unto di Dio? È l'unto per l'edificazione della Chiesa. Io, anch'io vi dico, io ti dico, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Le porte dell'Ades vorrebbero distruggere la Chiesa, vorrebbero... impedire la Chiesa, l'edificazione della Chiesa. Subito ha iniziato un combattimento. Un combattimento non è indirizzato sui nemici di fuori, ma anche sui nemici di dentro. Lo stesso Pietro, che aveva visto la visione dal Padre, più tardi aveva pensieri umani, propri, buoni pensieri propri. E il Signore deve dire a lui: vattene da me, Satana, tu sei un impedimento per me. Ecco, questo combattimento è molto vicino, le porte dell'Hades non sono lontane da noi. Non è qualcosa di immenso che viene da lontano e viene su di noi. No, le porte dell'Hades sono in noi. La carne combatte contro lo spirito. Il nostro uomo naturale è l'entrata per il nemico per poter distruggere, danneggiare la Chiesa. Qui dobbiamo vedere la nostra responsabilità. La Chiesa non viene edificata dagli uomini grandi, ma noi tutti facciamo parte dell'edificazione. Ognuno di noi è un membro responsabile del corpo di Cristo. Non dobbiamo dare la responsabilità agli altri. Certo, gli anziani hanno questa responsabilità per vegliare sopra la Chiesa, però ogni membro sta davanti al Signore ed è responsabile per quello che succede nella Chiesa. Il Signore edifica con persone che hanno una rivelazione. Devono sapere di che cosa si tratta nell'edificazione. Il Signore deve darci una chiara visione. Signore Gesù, dacci rivelazione. Se la rivelazione, se la vista non è più chiara, se non si vede in modo chiaro, come possiamo andare avanti? Signore Gesù, non è la questione se c'è una persona che ci dà una direzione, no. Noi tutti dobbiamo vedere in modo chiaro perché siamo stati chiamati con una chiamata santa. Amen. La Chiesa non viene costruita con l'attività umana. Sì, certo, noi facciamo tante cose, parallelamente c'è una riunione per i bambini. Certo, ci sono tante cose da fare, tante attività nella Chiesa. A volte usciamo, predichiamo il Vangelo sulla strada. Andiamo fuori per parlare agli altri. Sì, il Signore ci guida nel servizio, ma in fine non è opera umana. Il Signore ci dà un forte timore di non interferire nella sua opera. È l'opera del Signore. Nella prima chiesa a Gerusalemme c'era un timore perché Dio era presente e Dio non permetteva ogni cosa. Dio regna, il Signore è il Re. È importante saperlo e anche per rispettarlo. Il Signore deve parlare ai nostri cuori anche in questo riguardo. Questo timore non deve togliere però la franchezza che dobbiamo avere nell'agire con il Signore. Amen. Siamo rimasti in Efesini 3. È un passo, un brano che mi ricorda a quello per cui sono qui. Se tu leggi questo passo, allora sai perché sei diventato cristiano. Tu conosci il traguardo, tu conosci la meta di Dio con noi, tu conosci il senso della nostra vita cristiana. A Dio è stato dato la grazia di annunziare le insondabili ricchezze di Cristo. Vuol dire che tu puoi parlare e non giungi mai alla fine. Se oggi parliamo di Cristo, abbiamo toccato diversi aspetti di Cristo e non siamo arrivati alla fine. Tu vai a casa, stai mangiando con i fratelli, qualcheduno dispensa una parola, tu noti altri aspetti di Cristo. Per esempio, il fatto che 5.000 sono stati nutriti, prima c'erano soltanto 5 pani, 2 pesci, e questo cibo è stato moltiplicato. Non hanno pensato, ognuno deve rimanere a ricevere un pezzo piccolo, perché altrimenti non c'era abbastanza. No, ognuno ha ricevuto la pienezza. Tutti erano sazi alla fine. Tutti hanno mangiato e tutti sono diventati sazi. Di un piccolo pezzo, piccola porzione, tutti sono stati saziati. Il Signore dice, venite e mangiate. E tutti sono stati saziati. E alla fine avevano ancora da portare via qualcosa. Sono stato da un funerale. E dopo c'era qualcosa, un pasto. Alla fine c'erano ancora delle torte da portare via. Un funerale non è un evento bello, però c'era da mangiare in abbondanza.
Aber das Prinzip ist ähnlich.
Il principio però vale. Se il Signore dispensa, rimane ancora tanto. Tu hai ricevuto qualcosa e tu puoi dispensare qualcosa. Tu sei stato saziato, tu puoi dare agli altri. Tu stai, rimani in questa dispensazione. C'è anche un'economia. Qui abbiamo a che fare con una dispensazione. Viene dispensato vengono dispensate le insondabili ricchezze di Dio. Non stiamo qui soltanto per ricevere, ma tutti possono dispensare. Volgiti allo Spirito, dici Amen. Voglio guadagnarti questa riunione, anche se non ho niente, voglio ricevere qualcosa. Anche se non hai niente da portare, tu puoi venire con un cuore aperto e il Signore ti ricompensa. Dopo hai qualcosa da portare via, da dispensare. La sapienza di Dio viene annunziata per mezzo della Chiesa. Questa ricchezza in noi opera, produce qualcosa. È il Cristo in noi che produce qualcosa e cambia. Il versetto 9 dice di manifestare a tutti quale sia il piano eseguito da Dio. È un mistero, veramente, però comunque noi possiamo avere parte di questo piano. Conosci un collega e ci sarà un'occasione per rendere testimonianza del Signore. È un'economia del mistero che opera in te intorno a te. E così si svolge l'opera di Dio. E quest'opera era, questo piano era nascosto nel cuore di Dio sin dall'eternità. Ciò che si svolge qui ha un'importanza eterna. E quello che noi sperimentiamo è così importante che anche gli angeli volevano conoscere e hanno voglia di vedere cosa succede attualmente. C'è un'economia del mistero che viene manifestato, rimane un mistero, però noi possiamo conoscerlo. Rimane un mistero, anche se tu hai già capito tanto e tu parli di questo mistero. Anche tra i bambini c'è a volte questo che uno tiene un segreto, qualcosa segreto nel cuore, poi un altro viene a conoscenza e lo dice agli altri e tutto viene conosciuto. Però noi possiamo liberamente parlare di questo mistero e rimane ancora un mistero perché è così grande. Paolo ne ha parlato ed è rimasto ancora un mistero affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Qui la parola è molto chiara. Non dobbiamo essere concentrati soltanto al futuro. Un giorno nel cielo succederà. Noi abbiamo una speranza della gloria. Noi aspettiamo il suo ritorno. No, non viviamo soltanto oggi, ma noi abbiamo questa speranza del suo ritorno, della speranza della gloria. Però è anche importante ciò che succede oggi. Questo deve essere importante per noi. Se tu non hai visto ciò che succede oggi, se tu non sai che questa ditta ha un futuro, allora tu non comprerai le azioni di questa ditta. Tu non investi niente in questa ditta. Ho 70 anni, 80 anni a disposizione. L'uomo che è stato sepolto ultimamente aveva 97 anni. Forse noi possiamo diventare 97 anni se il Signore non arriva prima. Ma la domanda è come investiamo il nostro tempo? Di che cosa ci occupiamo? Se abbiamo visto come è il piano di Dio, la vita cambia. Tu non pensi come pensano gli uomini del mondo e tu non speri di entrare in cielo, ma tu organizzi tutto secondo il piano di Dio. E questo era sempre un segno caratteristico della Chiesa. Le persone hanno ricevuto un cambiamento nella loro vita e hanno lasciato completamente il passato. Se sono usciti avevano a che fare con la religione, sono usciti dalla religione. Se sono venuti dal mondo, hanno lasciato le cose del mondo per stare chiaro sulla via della vita. Se erano il piano di Dio ci cambia, non ci lascia come eravamo. affinché oggi per mezzo della Chiesa succeda qualcosa di importante, un cambiamento, e io voglio anche essere presente. Non voglio porre la mia carriera sul primo posto, anche la vita familiare si cambia. Dopo 15 anni i figli sono via, e allora anche questo va bene. Voglio dire, la famiglia è una cosa importante, sì, la famiglia è meravigliosa. Fa parte del nostro Dio vivente, anche noi formiamo la famiglia di Dio, è un principio divino che non viene rispettato nel mondo. Noi cristiani, se abbiamo una famiglia, abbiamo anche una visione. Per che cosa iniziamo una vita familiare? Perché anche ai figli possiamo mostrare qualcosa di questi valori eterni, possiamo trasmettere la vista divina, cioè è anche questo un compito importante. Non dare i figli ad altri, lo Stato si occuperà dell'educazione. E quello che succede nel mondo lo sappiamo. Anch'io sono insegnante e vedo cosa succede nella scuola. Abbiamo bisogno di una visione di Cristo e la Chiesa. Non c'è una cornice migliore dove i figli possano crescere che in questo ambito, del Regno di Dio. La Chiesa è il Regno di Dio. Il Regno di Dio non è mangiare e bere, ma gioia, giustizia nello Spirito Santo. Nella Chiesa stiamo nel Regno di Dio. Dobbiamo apprezzare la vita di Chiesa. Ha un senso. Se tu anche i giovani iniziano dei contatti, preparano una vita matrimoniale.
Denke dran.
Pensate,
diese Beziehung,
questa relazione tra di voi che tu inizi, è anche qualcosa di speciale, di santo, e deve ricordarti a Cristo e la Chiesa. Come il Signore si occupa della Chiesa, così gli uomini, i mariti devono occuparsi delle mogli. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Questo è prezioso. E abbiamo queste immagini della parola. La nostra vita non è senza direzione, abbiamo una visione chiara. Persino le potenze e i principati devono vedere qualcosa. Forse noi vediamo i problemi nella Chiesa, vedi le circostanze, però le potenze e i principati nei cieli, a loro viene fatto conoscere qualcosa di meraviglioso. Ha a che fare con un'esposizione. Guardate, dice Dio, vedete, lo dice ai principati e alle potenze. Qui a Stoccarda c'è la Chiesa. Oggi, non soltanto nel futuro. Amen. E tu ne fai parte, non è meraviglioso? Oggi abbiamo parte al piano di Dio. In certi luoghi sono pochi fratelli, ma guardate alle cose eterne. Non guardate a quello che è visibile con gli occhi umani. Guardate alle cose eterne, secondo il piano di Dio, seguito da Dio. A lui spetta la gloria. Ho sempre un timore in me, nella Chiesa, di sapere meglio qualcosa, un po' meglio degli altri. È forse una qualità di noi uomini. Se noi conosciamo qualcosa bene, noi abbiamo fiducia in questa conoscenza, ma il Signore deve darci un'attitudine di essere poveri in spirito, dicendo: non l'ho ancora afferrato, non penso di averlo già capito a fondo. Questa è un'attitudine meravigliosa, è un'attitudine di umiltà. Senza questa attitudine non viene edificata la Chiesa. Questo modo di pensare sia in voi, come era anche in Cristo Gesù. Il Signore ci ricompenserà. In Apocalisse c'erano i sette candelabri d'oro, e questo mostra che neanche il libro dell'Apocalisse è staccato dal piano eterno di Dio. La Chiesa è la chiave. La Chiesa non è una rivelazione individuale. No. Per chi serve questa rivelazione? No. La rivelazione serve non soltanto a Giovanni, ma alle chiese. Mandalo alle sette chiese, alle chiese concrete di allora, la chiesa Stoccarda, Monaco, a Berlino, a Pforzheim. Manda questo libro alle chiese. Nessuna di queste chiese è perfetta, ma di ognuna il Signore dice che era un candelabro d'oro. E lui aiuta ad ogni chiesa di conoscere la propria condizione e di ravvedersi. Il Signore che mostra la condizione. Non succede secondo il giudizio di uomini, ma chi conosce la vera condizione, il vero cuore, è il Signore. Vogliamo rispettare il suo giudizio. È meraviglioso. Il Signore scrive alle chiese. E alla fine, Apocalisse 22, versetto 16, io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Non soltanto i primi tre capitoli trattano delle chiese, ma tutto il libro è stato scritto alle chiese. E lo Spirito e la Chiesa parlano, vieni. Lo Spirito parla insieme alla Chiesa. Questo è il libro dell'Apocalisse. E ora ci sono sempre degli attacchi. Vorrei mostrarvi ancora brevemente. Volevo far vedere ancora qualcosa di importante. C'è un tempo dopo la prigionia a Babilonia, dopo 70 anni di cattività, per mezzo del re Ciro, chi è del mio popolo, dice Dio, torni a Gerusalemme per ricostruire la casa di Dio. Dopo 70 anni, dopo che era distrutta la casa, la città, il Tempio, tutto distrutto, dovevano ricostruire ciò che era distrutto. Anche oggi, dopo 2000 anni, dove è la Chiesa? Noi troviamo soltanto resti, parti della Chiesa. Il popolo di Dio è in cattività babilonese. Dio ci chiama di nuovo: uscite, uscite, tornate al posto che io ho scelto, al posto scelto da me, dove deve essere costruita la chiesa, la mia casa, dove io faccio abitare il mio nome. E un residuo ha ubbidito tutti quelli che, i cui spiriti sono stati destati. In quello che oggi il Signore riconquista, lo spirito è importante. Noi possiamo edificare soltanto con uno spirito risvegliato, non costruiamo con una mente molto fine, molto saggia. No, noi ricostruiamo con uno spirito destato. Ed è il Signore che edifica. Allora sono tornati e avevano trovato il posto e hanno subito offerto dei sacrifici. E c'era una grande gioia. Era una grande gioia di essere tornati al posto scelto da Dio. E poi hanno posto le fondamenta della casa. Questo era importante. Se noi usciamo da tutto il resto e vediamo dove dobbiamo stare, non nella Chiesa Cattolica, anche se il nuovo Papa dice delle cose molto belle, non è la Chiesa che Gesù edifica. Non deve essere né cattolica né evangelica. Non ci diamo nessun nome. Prendiamo quello che il Signore ha previsto. La Chiesa. La Chiesa. Basta. La Chiesa dipende dove abitiamo, dove ci raduniamo. La Chiesa a Stoccarda, la Chiesa a Pforzheim, la Chiesa a Karlsruhe, la Chiesa nel luogo dove abitiamo. Così lo vediamo nella Bibbia, nient'altro. Per questo non fondiamo nessun movimento. Cerchiamo di riunire diversi gruppi cristiani sperando di riuscire a unire tutto una volta. Se subito, se applichiamo, pratichiamo subito l'unità, allora ciò che il Signore dice non è da mettere in pratica. Il Signore ha detto che il Signore ci ha dato lo Spirito per essere uno. La sua parola è valida. La gloria ci è stata data per l'unità. Dobbiamo vedere come praticare l'unità. Siamo qui a Stoccarda, va bene? Ci raduniamo come la Chiesa a Stoccarda. Non giriamo soltanto per essere uno con tutti i gruppi. No, non vogliamo unire tutti i gruppi. Il Signore dice: radunatevi, voi siete la Chiesa a Zurigo. E lì preghiamo che il Signore edifichi la sua Chiesa, anche se siamo pochi. ma abbiamo questa fede che il Signore edifica la sua casa, la sua chiesa, e abbiamo la convinzione che il Signore edifica la sua casa. Se il Signore non ti ha dato nessuna visione, nessuna rivelazione, non fare niente, è meglio. Allora in Esdra, dopo poco tempo, vediamo che ci sono dei problemi. Persone intorno a Gerusalemme hanno visto, notato che hanno iniziato a costruire qualcosa. Quelli che erano tornati dalla cattività stavano preparando, costruendo la casa, il Tempio di Dio. E hanno detto, anche noi vogliamo costruire con voi, anche noi cerchiamo il vostro Dio. Volevano costruire anche loro, ma i responsabili hanno detto no, non va bene che voi e noi insieme edifichiamo la casa del nostro Dio. Noi soli vogliamo costruire. Perché sono così severi? Perché? Gli altri hanno visto soltanto, ah, succede qualcosa, anche noi vogliamo costruire. Non abbiamo nessuno che soltanto viene per fare qualcosa. Se tu non hai una visione, il Signore non può utilizzarti. Devi pregare, Signore, dammi una chiara visione. Illumina gli occhi dei miei, del mio cuore, in modo che io sappia che cosa vuol dire casa di Dio. Se il Signore te lo fa vedere, allora la tua consacrazione è desiderata. Allora vogliamo costruire insieme per mezzo del Signore, altrimenti entrano tante altre cose che non servono. Bisogna avere una chiara visione. Abbiamo bisogno di uno spirito destato, risvegliato. E così il Signore può mostrarci chiaramente il suo piano. La storia va avanti. Io la previo. Per decenni l'edificazione, la ricostruzione è stata fermata. Sono state fatte tante cose per... finché veniva un altro re e la ricostruzione poteva andare avanti. Volevo far vedere che ci sono sempre dei problemi, ci sono impedimenti, ci sono attacchi, ma il Signore non abbandona il suo piano. Per lui alcuni anni sono è poco tempo, per noi invece sì. Noi dobbiamo sfruttare il tempo. Da il tuo cuore al Signore, prendi una chiara posizione per il proposito di Dio. Questo è importante, anche se serviamo il Signore. Non siamo dei guerrieri individuali. La Chiesa aveva una chiara visione a Gerusalemme e pregano per Pietro che è stato messo in prigione. Non, Pietro non era solo. Il Signore ha dato più franchezza a tutti per edificare la Chiesa. È quello che il nemico fa, serve soltanto per l'edificazione. Romani 8, versetto 28, 26. Tutte le cose cooperano al bene. A noi sembrano cose negative, però il Signore lo usa per edificare. Se tu devi passare una prova, va avanti con il Signore, tieni fermo la visione Cristo e la Chiesa e va e passa attraverso queste difficoltà e tu sarai fortificato. Lodi al Signore. E si tratta del Dio eterno con un piano eterno. i problemi sono le sofferenze di questo tempo, non stanno in nessuna relazione con la rivelazione, la gloria che viene rivelata. Dobbiamo essere incoraggiati a mantenere fermo il proposito di Dio eterno. Il Signore è in mezzo a noi, Lui edifica la sua Chiesa. Alleluia.